perché appunto la logica interna alla concezione è una logica interna, una logica che cammina, ha un senso, ricollega le idee bene l'una con l'altra. Montare dall'interno la teoria di Bette non è affatto facile, è compito da grandi filosofi, perché non è concepita bene. Però come si può dire che poi non si mangia l'ultima soggettivismo, dice, disconosce la realtà oggettiva e dice che la realtà oggettiva è solo una mia impressione, cioè sono io che creo la realtà oggettiva attraverso le mie impressioni, poi l'ultima soggettivismo arriva qui. Come si compra? Poi se uno non c'è tanto tempo e ne tanta voglia di studiare, di diventare un ultrafilosofo con tutta la teoria, come si compra? Dice, c'era ragione, non glielo voglio dire che è morto un sacco di tempo, dice, beh, c'è ragione tu, è tutto una condizione che va a mettere, adesso questa è la vostra reazione, tutto è bene e l'altra è tutto punto della politica, e quello che dice con Marta Lei, però questa è la famosa taglio della destra, il taglio del nuovo quotidiano delle teorie assurde, cioè a un certo momento dopo la caccia di raggiungo, dopo l'ultima istanza, appunto, si tratta di attraversare la strada con lo e questo non lo fa praticamente nessuno. Allora, se queste teorie di superimperialismo avessero qualche minimo di fondamento, attenzione, una piccola appunto, ovviamente una cosa è parlare di complessificazione anche dell'economia mondiale, del resto se l'aspirazione del comunismo è quella dell'economia mondiale, non è che noi ci spaventiamo, ci preoccupiamo se l'economia assume un aspetto mondiale, anzi, soltanto che un po' lo stiamo fanno tutti, lo fanno l'altro prima, è perfetto, è come Marx che non si preoccupava dell'introduzione, non è un nudista che si preoccupa dell'introduzione delle macchine, perché le macchine aumentano la capacità produttiva e quindi se mangiano meglio tutti e quindi perfettano le macchine, il problema è che le gestisce, non è le macchine, e allora il problema non è l'economia mondiale, il problema è che dice la mano, quindi non è che noi ci preoccupiamo che l'economia diventa mondiale, perfetto, no, noi lo dobbiamo fare l'economia mondiale, sicuro che ci preoccupiamo. Il problema è che non ci sta bene la gestione che c'è, e allora una cosa è parlare di complessificazione dei rapporti economici a livello di appunto integrazione dell'economia più avanzata, per esempio lo stesso concetto della catena imperialista espresso da lei, se noi appunto fossimo dei integralisti e fascisti, noi terremmo l'imperialismo di Lenin come una specie di Bibbia, e in questo sbaglieremo, perché appunto Lenin descrive chiaramente e spiega come si forma l'imperialismo, e descrive l'imperialismo dell'inizio del Novecento, e te lo dice in termini così chiari che pure uno scemo riesce a capire. Però non si può pensare che l'imperialismo è rimasto fermo all'inizio del 1900. Nel frattempo sono passati 100 anni e sono successe tantissime cose, quindi anche l'imperialismo che si fa è complessificato, certo grado di moltiplici determinazioni, appunto, di equilibrio e di equilibrio, proprio perché il problema della gestione della crisi, cioè tutta una serie di meccanismi che per parlarci ci vuole un sacco di tempo, quindi io purtroppo non ho abbastanza tempo. Che esistono, e su questo non ci sono, ma da questo a dire che gli stati non esistono più o che sono rimasti soltanto un aspetto formale è una cosa che si scontra con il famoso attraversare la strada continentale, perché lo Stato, che lo Stato ha una buona funzione reale e che continua in questa funzione reale è una cosa che tu lo misuri tutti i giorni, chiunque lo misura tutti i giorni, non c'ha bisogno di eccessive pressioni mentali per dimostrarlo. Perché poi, in ultima istanza, qualunque cosa che tu vuoi fare, pur nel senso di voler realizzare, nel senso di usare la testa organizzata che vuoi cambiare le cose, non è che si va a comprare con una grande nazionale, si va a comprare lo Stato, che sia stato italiano, che sia stato francese, che sia stato separati, ma sempre lo Stato si va a comprare. Cioè non esiste nessuna forma di lotta che si va a comprare con una cosa che non sia lo Stato del dove si muove. Allora io non sono disponibile a perdere 5-6 ore di spiegazioni teoriche per dimostrare che questo super imperialismo io posso fare, sicuramente lo possiamo fare tutti quello che ha fatto lei, si prende un grosso fascicolo di teoria di questi che pensano queste cose qui, lo si esamina pagina per pagina e su ogni pagina, su ogni affermazione quello che si può dimostrare che è una trombetta raccontata e di molto perché la canzone di questo, cioè, questo si può fare, questo lo siamo fare tutti, c'è una volta, basta che qualcuno di voi prende un documento di questi che sono previsti e poi scrive il terrorismo e lo possiamo contare per fare questo si può fare, però se ha dimostrato teoricamente in generale il concetto di un'interesse sballato non sono disponibile, perché appunto è molto più semplice vedere nella pratica sociale, non nella persona sociale, che gli stati mantengono inalterata la loro funzione, la pratica sociale lo dimostra con gli interventi. E quindi, cerco di spiegare così, ho fatto poi l'intervento dei compagni. Andiamo avanti a quello che è l'oggi, e quindi di come, quali facce, quali aspetti può assumere lo Stato oggi. Quelle che vengono con la definizione sintetica che possono chiamare le forme dello Stato. Perché appunto per chiarezza, evitare confusioni, noi tendiamo a distinguere la forma dello Stato dalle forme di governo, che sono due cose distinte. Oggi come oggi sono costituite soltanto tre forme di Stato, e tutte ben delineate. Una è la dittatura della prospettiva, è quella all'interno della quale viviamo. Una è la dittatura del proletariato, che comunque già si è sviluppata in alcune nazioni, poi quello che è successo dopo è tutto della discussione, non è discutere adesso, però poi si può discutere, ma comunque è indiscutibile che si sia generata in più di una nazione di quanto è durata la cultura che stiamo vedendo. E tre è la famosa dittatura congiunta delle classi lotte, che è il concetto avanzato dell'epoca del imperialismo della rivoluzione piccolo borghese. Della rivoluzione democratica borghese, perché appunto nella rivoluzione democratica borghese nell'epoca dell'imperialismo ovviamente si può sviluppare soltanto nei paesi terzi, si può sviluppare nei paesi avanzati, nei paesi avanzati c'è da dire che c'è stata la rivoluzione borghese, infatti c'è la dittatura di classe tanto bene. Nei paesi terzi che invece aspirano alla liberazione nazionale, la lotta per la liberazione nazionale avviene sempre con un'alleanza tra classi diverse. Quindi, quando il problema, anche lì, come dicevamo, attraverso il Fondo Monetario Internazionale, quando si crea questa forma di alleanza, che di solito si concretizza sempre in un fronte, c'è il problema della direzione del fronte. Se la direzione è in mano alla classe operaia, quindi appunto noi abbiamo una rivoluzione di nuova democrazia, quella così come sono state definite le rivoluzioni di tipo di democratico borghese nei tempi recenti, e oppure la direzione può essere in mano alla politica nazionale, per cui quella che c'è poi sarà appunto una dittatura di classe politica, però comunque la prima parte della conquista del potere politico da parte di chi opera questa rivoluzione a carattere nazionale è sempre una parte che vede appunto la dittatura congiunta delle classi lotte. Cioè esiste un periodo in cui appunto lo Stato è dominato da più classi stranamente. Borghesia nazionale, proletariato e piccola borghesia, che ovviamente nei paesi terzi si scarta sempre nella classe contadina estremamente ampia, e questo appunto sono contadini poveri, però sempre appunto una classe di piccola borghesia, come ha spiegato Lenin, e appunto lei quando parlava di alleanza della piccola borghesia si riferiva a 100 milioni di contadini poveri, e non certo a 25.000 piccoli marciani. Allora, quindi queste sono le tre possibili commentate, le prime due sono le più